We're going to be heard on radio live. That's right, we actually broadcasting to you live now. I tell you, we're making history right now in stereo. With a whole lot of surprise guest stars here tonight too.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, terza stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director e Hans Deltrup. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traumfabrik per la puntata 55, aperta parentesi 3 per X-7.
Dai, chiusa, che spacchi tutto!
Chiusa parentesi del 24 novembre 2015. Ma questa è anche la trasmissione che sta sempre con un piede di qua e un piede di là dall'incidente diplomatico, più spesso di là. Ma è anche la trasmissione che, se voi siete
pensa,
al...
Pensa che è di là stavolta, attenti, perché
parecchio di là.
Era dentro l'area, era a rigore,
forse era a rigore.
Era parecchio di là. Ma è anche la trasmissione che, se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, può aiutarvi. Anzi, potrebbe aiutarvi, perché voi ci dovreste chiamare, ci dovreste contattare e noi ve lo dovremmo dire, anzi, ve lo direbbe Air Director. Ma Air Director
non
c'è,
è pervenuto.
Non ve lo dice, quindi organizzatevi, come disse quello che...
Esatto,
e adesso
come
via...
dice quello famoso. No, vabbè, organizzatevi, tanto la pagina Facebook la conoscete, Bar Traumfabrik, quindi tanto su Twitter non ci siamo mai, la mail l'abbiamo chiusa, quindi non ci sono problemi, andate tutti su Facebook.
O se no scriveteci una lettera,
se no,
con Franco Bollo.
Scriveteci, piccione viaggiatore, tutto va bene. E questa settimana abbiamo visto per voi innanzitutto Bella e Perduta di Pietro Marcello, che è in programmazione al Postmodernissimo. Io non l'ho visto, ma ne dicono cose sensazionali. Poi abbiamo visto Hunger Games, Il canto della rivolta, parte 2, che io invece ho visto e ne dico cose abbastanza buone.
Buone.
No, decisamente buone.
E anche, sembra che Pamparelli l'abbia visto.
Sì, l'ha visto anche Pamparelli.
Io una volta l'anno vado a vedere un film di cui parliamo, lo sapete, quindi questa è la volta.
Vabbè, una volta l'anno. Poi ti faccio sentire un pezzo che c'è in coda, una canzone che mettiamo. Ricordati questa cosa che hai detto. Poi abbiamo visto, almeno qualcuno ha visto, Mr. Holmes di Bill Condon. Che
attenzione,
come il titolo
attenzione
faceva presagire, ecco arrivato Air Director.
E non solo lui.
Componente femminile che aumenta di smisura.
Aumenta di smisura,
eh?
Questa sera. E dopodiché parleremo velocemente del Torino Film Festival, che è dal 20 al 28 a Torino, come dice del resto il nome del festival. E ovviamente vi parleremo delle prossime uscite, sperando di beccare anche il professore. E visto che è arrivato HD, ci sarà anche musica in HD, vero?
Forse.
Me lo conferma? Forse. La deve ancora preparare dallo sguardo, non lo so. Va bene, gli ospiti sono pochi, c'è il solito Daniele Pampanelli e un gradito ritorno Fabio Cesarini, certo. Benvenuto, scusa HD. E poi abbiamo degli ospiti misteriosi
che si aggirano per la redazione.
Delle ospitesse misteriose. Smith, che cosa ci dice?
Volevo dire intanto, ma se siete al cinema e non sapete... Ah no, questo l'abbiamo, questa gag l'abbiamo già fatta. Niente, parliamo del box office. Allora, abbiamo detto Hunger Games, appena uscito, Il canto della rivolta, parte seconda, ha incassato subito nel primo weekend 4 milioni di euro.
Tondi?
Più o meno.
Sì,
scende al secondo posto Spectre con 1 milione... No, stai, perché stavo per dire 4 milioni di lire. Non so perché c'è stato un momento...
È stato un successo.
Il vecchio conio.
Mi è partita questa... Scende al secondo posto Spectre con 1.300.000 euro, che portano il suo incasso totale a circa 11 milioni tondi precisi. Va detto che entrambi i film stanno incassando meno dei loro predecessori, in tutto il mondo chiaramente. Al terzo posto c'è Matrimonio al Sud di Paolo Costella, con poco meno di 1 milione, per un totale di 2,6 milioni di euro.
E qui mi sento di ripetere:
cazzata!
Che volemo fa?
Ma no, ma la cazzata c'ha anche una dignità maggiore, secondo me.
Forse sì.
Non dovresti usarlo così a sproposito.
A sproposito.
Ma no, perché, secondo voi, regionalizzano, no? Matrimonio al Sud, Benvenuti al Nord, Benvenuti al Sud.
Perché
sta tornando
perché
questa...
Perché da che mondo è mondo il regionalismo, il dialetto, fanno ride in Italia, fa ride.
Quando c'è Boldi,
se dici
poi
una
che
cosa,
fa...
se ride, beh, il romano, il napoletano, fanno ride.
I toscani sono simpatici.
Fa ride, no?
Il Veneto bestemmia, no?
Io posso ricordare una cosa che diceva un grande personaggio.
È che non ci sono i toscani.
capisci? Cioè nessuno che dice la mia mamma e il mio babbo, passami la carne, la carta.
Capisci?
Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese. Questo devi scrivere, per favore, scrivilo.
Ricordiamolo. Sì.
Un giorno o l'altro dovremo anche dire da dove vengono i nostri le nostre citazioni.
Vabbè, faremo il trentennale del Bar Tranfabrica special.
No, faremo la puntata 100. Io mi sono posto come obiettivo che arrivati alla puntata 100 io dopo mi impicco. Bar Tranfabrica arriva alla puntata 100.
Siamo oltre metà, ma non va bene.
Ah, vabbè, ma che io ho una certa età anche. Comunque, se non avete altre cose all'ordine del giorno, io direi di agevolare la musica.
Tra l'altro hai contraddetto la tua cosa.
Il cazzeggio bruciava per sempre.
Quindi non possiamo smettere.
Però anche senza di me, magari.
Rispetto a questa cosa, tu faresti 99 puntate o 100 proprio?
Alla 100. Perché
cioè
tu dici, se no non si
muore. Comunque siamo? Fai
100.
Siamo a 56. Dai,
55.
Buono.
Siamo a 3 per 0,7.
Buono.
Vabbè, comunque, sentiamo della musica, buona musica e... I più attenti di voi, quelli che ci ascoltano da più tempo, diranno che l'abbiamo già messa, ma non è affatto vero e ce lo direte tra poco. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound.
Puntualissima. Questo era un brano che, come diceva Lupus, non abbiamo mai messo, anche se in realtà con il cinema francese di un certo tipo in realtà sposa, giusto? Perché immagino,
no, però
che
quella da cui è da qui questa campionata è della Heine, dell'Odio,
infatti,
e l'abbiamo messa
che
una volta, Assassin de la Police.
Questo è un aggiornamento, chiamiamolo così, sì. È contenuto nella colonna sonora di A Testa Alta. In realtà vi anticipo che ho preso anche un altro brano, abbiamo scelto da questa colonna sonora di un film che io ho visto in realtà questa settimana, anche se non ne parliamo, e come tra l'altro diceva l'insegnante di non so cosa di Smith, merita di essere visto. Tra l'altro stasera credo che fosse in lingua originale al postmodernissimo, quindi ormai è tardi, forse ce la fate dopo la trasmissione se correte, se no domani ultimo giorno,
se no domani, penso, chissà.
Film che parla del ruolo alle volte umanamente difficile che viene a essere, che incarna il ruolo del giudice.
E non solo, anche dell'assistente sociale, forse qui c'è un pochino, ecco perché ho capito perché te l'hanno consigliato.
Il ruolo spesso, umanamente...
Ce l'hanno quei giudici sti francesi, anche a Venezia c'era un altro film sul giudice ultimamente, molto interessante, L'Hermine con Fabrice Luchini, per il quale Fioravanti ha avuto un flame su internet di recente, con un sedicente critico.
Vabbè, comunque, passiamo a cose di cui parliamo, esatto. Se no parliamo solo di cose di cui non parliamo, ovvero dell'ultimo film di P. Marcello, qui potrebbe essere chissà che lingua, infatti.
Pietro Marcello.
Ma no, lo so, Pierre Marcello. Bella e perduta. No, posso farlo perché non c'è l'asma, sennò sai gli insulti che già sarebbero partiti. Anche questo, tra l'altro, film che è al postmodernissimo.
E che non è premio in Certain Regard 2015, come ho scritto. No, sul vostro non l'ho scritto, ce l'avevo il mio appunto.
No, però è un film che sta facendo già parlare molto di sé, anche per chi non l'ha visto, tra l'altro, perché c'è una bella aurea di interesse intorno a questa strana pellicola.
Beh, fatto parlare.
Anche perché viene ovviamente da un regista che ha giustamente, no, ha già detto la sua. Lui ha vinto quanti anni fa a Torino, appunto?
Non me lo ricordo, abbiamo detto la settimana scorsa.
Una roba del genere con un film insomma che sicuramente ha fatto abbastanza parlare, e quindi anche questo Bella perduta probabilmente fa parlare a ragione. Chi è che l'ha visto però?
Hans del Brook e anche Simone Smith.
Allora un sacco di gente, quindi è giusto parlarne?
Beh, sì. Allora, la bocca del lupo ha vinto nel 2009, scusa.
2009, quindi già sono 6 anni.
Posso dire una cosa velocissima? Mi ricordo un dialogo bellissimo con Della Torre su questo film, che lui mi consigliava caldamente di vedere. Ho detto, ormai l'hai visto com'è? No, non l'ho visto. Però la tua è in grande, cioè anche il film precedente. Allora, l'hai visto il film precedente? No, manco quello.
Cioè, si è fidato molto. Vabbè, non lo bullizzate in contumacia, però. Dai, avanti, Hans.
Dico io? No, io mi ricollego.
Non ti sento convintissimo.
No, sono convinto. No, mi ricollego alla bocca del lupo perché è un.
Non ti sento convintissimo, però, eh.
È un film documentario, chiamatelo come volete, che ha delle somiglianze notevoli con quello, insomma. E impressioni. È un film molto difficile da decifrare, secondo me.
Vabbè, diciamo intanto che
non semplice da comprendere fino in fondo.
Il documentario,
infatti, riassumiamo questa cosa perché
allora è siamo
faccio una domanda. Io non l'ho visto, ricordo quello che abbiamo detto la settimana scorsa. Ho letto che c'è una commissione di documentario e fiction. La settimana scorsa chiedevo a Laszlo, esatto, e Laszlo non mi badava come al solito quando mi faccio le domande, quindi io chiedo a voi. In che modo, cioè che tipo di commissione c'è? Perché io l'unico esempio che mi viene in mente è quello di Minervini. Lui mi ha detto, Liquidano, no, mi ha detto no, non c'entra niente.
No, devo dare in che ragione modo? Ad Aslo, cioè, credo che non c'entra niente. È uno stile però come abbastanza unico, nel senso che non è il confine, non c'è o si tenta di fare in modo che non si veda. E quindi non si può definire né documentario né film di finzione, quando in realtà è tutti e due contemporaneamente, secondo me. Nel caso specifico di Bella Perduta, correggimi se sbaglio, Smith.
Stai sbagliando.
C'è un elemento che lo rende ancora più strambo, se vogliamo, ed è il fatto che il film è nato in un modo ed è finito in un altro, perché il suo protagonista, cioè questo l'angelo di Carditello, Tommaso Cestrone, che è il protagonista per la prima metà del film, è deceduto durante la lavorazione del film, che era nella testa del regista all'inizio, e che ha fatto deviare totalmente il film, l'ha fatto diventare una specie di fiaba, e gli ha permesso di inserire un personaggio che non era stato contemplato, cioè quello di Pulcinella.
Sì, diciamo che diamo una cornice. Il film, bravo, è ambientato nei giorni nostri, qualche anno fa in particolare. Siamo nel Casertano, più precisamente nella Terra dei Fuochi, al sud. Siamo ad Aversa, nelle campagne di Aversa, intorno ad Aversa. C'è questa villa, questa tenuta.
Una residenza borbonica.
Bellissima, tra l'altro. appunto nelle campagne del Casertano, si intreccia la vicenda degli allevamenti di mucche, di bufale in particolare, la terra dei fuochi, terra di Camorra, insomma ci sono un po' di tradizione napoletana, perché comunque Pulcinella e tutto quello che vuoi, c'è una serie di figure che vengono a connotare, caratterizzare questo film, che a me in un certo senso è piaciuto. Una fotografia che giochiamo sempre su questo.
Stavolta è vero,
la fotografia è proprio bella. C'è un'immagine dopo l'altra e non ti stanchi di guardarla.
Dì che sono degli affreschi che giocano.
Sono degli affreschi.
Benissimo.
La fotografia è proprio costruita bene, no? È bello. Le immagini sono forti, sono belle, sono Mary, ti incuriosiscono. Scena dopo scena il tempo vola via, non te ne accorgi. Strano, perché di solito magari all'interno di un documentario anche poco parlato, con una fiaba, con delle allegorie, con delle simbologie all'interno del racconto, ci può stare che magari un pochino il ritmo tende, no, ad abbassarsi. Invece in questo film no, il ritmo è coinvolgente.
Diciamo che è un film abbastanza complesso, in neanche 90 minuti c'è un po' di tutto, dall'immagine di repertorio a un Pulcinella venuto dall'aldilà, comunque al messaggio ecologista, c'è un po' tanta roba, non è mai neanche facile trovare un filo conduttore, diciamo, di tutto, però nelle singole parti è comunque affascinante, un bel film.
Vi chiedo una cosa, la chiedo in primis a Hans Delbruck, che è un esegeta del personaggio. No, perché ho sentito dire da amici fidati che il film è molto pasoliniano. È vera questa cosa secondo te? Non so in cosa, perché non l'ho visto. Qualcuno mi ha detto che è il miglior omaggio a Pasolini nei 40 anni della sua scorsa.
Secondo me assolutamente no.
Secondo te assolutamente no.
Ha un suo arcaismo di fondo, se vogliamo, questo forse di pasoliniano ce l'ha, ma questo fa parte secondo me dello stile di Marcello, perché esattamente lui lavora in modo anche molto simile, ripeto, alla Bocca del Lupo, perché mette insieme questi anche materiali di repertorio. Li diffonde insieme a ciò che riprende sul momento in questo suo documentario. Io poi ognuno dà delle interpretazioni in un'opera del genere. Io l'ho visto come una volontà di replicare un po' la realtà, è come se fosse tutto un po' circolare, no? Negli stessi posti accadono cose differenti, ovviamente, perché le epoche sono differenti, ma in qualche modo simili, e questo mi è piaciuto molto. Sottolineo ancora il fatto che una cosa interessante del film documentario è che il punto di vista è quello del bufalo, che è una cosa
che parla, non, peraltro,
che parla con la voce di Elio Germano.
Ah, il bufalo parla con la voce di Elio Germano,
che sembra Favino.
Attenzione,
però
attenzione, non il bufalo quello di Romanzo Criminale,
quello è il bufalo, e molti, io leggendo in giro, ho letto che la scelta, secondo molti, la scelta proprio di Elio Germano sia legata al fatto che lui è stato Leopardi in un film recentissimo. Come
animali ha nominato, ma, in 10 secondi.
Comunque guarda, adesso che il tuo amico cosa. Pasoliniano mi ha fatto pensare, diciamo, Pasolini ad ampio spettro no, assolutamente no. Però mentre lo vedevo io ritrovavo i tempi e i ritmi di un certo cinema anni 70, forse
ho ritrovato Piavoli.
Qualcosa dell'Edipo Re io ho ritrovato.
Il vento, quelle immagini così.
Io non lo so.
Io ci ho trovato qualcosa dell'Edipo Re.
Perché ricrea un mondo arcaico in qualche modo.
Comunque, visto che purtroppo è finito il tempo a nostra disposizione. Comunque, mentre
diciamo che è un film che secondo me va visto.
Sì.
Se non altro per il coraggio sperimentale, non solo, ma anche per la padronanza dei mezzi. Perché è evidente che Marcello dice di fare tutto, di azzardare tutto, anche perché lui la sua casa è la sua casa di produzione, l'Avventurosa, e quindi io mi permetto di tentare queste cose, però la verità è che è una visione decisamente spiazzante che secondo me le pecche che magari uno può vedere, però
diamo anche atto che comunque il film è cambiato in corso d'opera, no? Esatto. Cioè improvvisamente l'attore protagonista non c'è più, bisogna comunque rigiocarsi tutto quello che si era preparato, bisogna reinventare.
Peraltro chi ha letto la sinossi prima va a vedere il film, almeno come me, ha avuto la sensazione che il protagonista sia un attore che recita la parte del protagonista
del buffer.
No, per un certo momento, e poi si scopre che invece è quello scomparso veramente.
Comunque non spoilero niente, specialmente all'inizio, diciamo nella partita di carte tra Pulcinella, io mi aspettavo che spuntasse Carmelo Bene da sotto il tavolo.
Vabbè, comunque bene. Via, dobbiamo andare in musica.
Siamo
direttore,
troppo alti.
Facciamo un omaggio a lui.
No, io direi ai nostri ascoltatori che bella. Sicuramente, se rimanete connessi, scenderemo di livello.
Bella.
E dopo questo omaggio a Pasolini, reale o presunto, noi ne vogliamo fare uno vero di omaggio a Laszlo. Quindi prendiamo dalla colonna sonora di Corpi un pezzo di Jerry and the Pacemakers. You'll never walk alone by Lupus.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on.
Traumfabrik, Staffel 3.
Staffel 3, e siccome la settimana scorsa Laszlo ci aveva rinfacciato che non avevamo messo sta canzone perché stava sulla colonna sonora di Corpi, invece l'abbiamo messa e quindi
bellissima.
Laszlo,
sembravamo a Enfield Road, proprio imboccare quel tunnel di cemento che portava al campo.
Ma invece è uscita la seconda parte dell'ultimo capitolo di Hunger Games, ovvero Il canto della rivolta o Mockingjay, che dir si voglia, parte seconda di Francis Lawrence,
ancora
con la grandissima Jennifer Lawrence e un cast, come dicevamo prima con Pampanelli, stellare, anche
Cavoroso.
Se io constatavo fuori onda che in realtà questo capitolo in particolare è particolarmente retto sulle spalle di Jennifer.
Scusami, mi concedi una battuta? Se questo cast è stellare, quello di Bella e Perduta possiamo dire che è stallare?
Oh, mamma mia. passa il cespuglio.
È arrivato il freddo.
È arrivato il freddo. È arrivato il freddo, come ha detto entrando. Forse era una minaccia. Forse era una minaccia.
Insieme a Marco Della Torre.
Va bene, comunque, questo film, terzo diretto da Francis Lawrence, che non è parente di Jennifer. Un artigiano, diciamo. Io ero molto preoccupato quando ho visto che cambiavano il regista dopo il primo capitolo, che era di Gary Ross, che è stato un film eccellente. Ero molto preoccupato perché lui comunque...
Gary Ross, autore anche di Pleasantville, che ricordiamo
di
con
Pleasantville, esattamente. Mentre Francis Lawrence, un artigiano, uno dei tanti artigiani mestieranti di Hollywood, ha fatto Io sono leggenda, che non è che fosse
insomma,
io non sono d'accordo, ho trovato una puttanata spaziale, no, però ha fatto Constantine, che se forse qualcosa comunque film minori, film. Invece qua hanno confezionato una delle migliori saghe, come diceva Pamparelli l'altra volta, Young Adult, cioè per adolescenti, sì, con la A, assolutamente. E questo film non smentisce la mia affermazione, non diciamo regge rispetto agli altri tre film.
Ma domanda a bruciapelo, è bello?
Sì, sì. L'ho appena detto, è bello.
Ma l'hai detto troppo complicato.
No, è bello, la risposta, cioè il critico di 6-1-0, bello. E soprattutto la cosa bella di questi film, specialmente il terzo e il quarto capitolo, di questa saga, fanno una scelta molto coraggiosa. Sono tutta la serie è molto più cupa del normale. Da questo film in poi la distopia è diventata il nuovo genere favorito degli adolescenti e sono usciti altri franchise analoghi, peraltro scandalosi rispetto a questo. Ricordiamo Divergent, ricordiamo Maze Runner, che gli spicciano casa, per dirla proprio banale. Ma in questo film c'è, oltre a una serie di sottotesti interessanti e importanti, io sono assolutamente con... Oggi leggevo su My Movies Gabriele Niola, anzi un giorno saprò se si dice Niola o Niola, non lo so, non l'ho mai capito, però
Niola.
Mi trovo spesso
Gesù Niola,
mi trovo spesso d'accordo con lui, e lui ha scritto di questa tetralogia, ha scritto il miglior romanzo di formazione possibile per le ragazze contemporanee, un romanzo che le mette in guardia e le prepara al vero terreno di negoziazione dell'età contemporanea, quello dell'immagine, che è assolutamente
È una lettura, è una delle tante letture. La cosa interessante del film, così come dei libri, i libri sono tre, i film sono quattro
come da uso ormai.
Stirano
da Twilight in poi. Harry Potter.
D'altronde si parla di milioni, voglio dire.
Parla di milioni.
No, direi milioni.
Una delle cose è che affronta diversi temi, tutti molto interessanti, chiaramente in maniera non... diciamo approfondita, in maniera anche un po'...
È chiaro, parliamo chiaro, però per un adulto è un
punto. di un livello
però anche gli adulti si guardano i fumettoni televisivi, e questo è una spanna oltre, molte spanne oltre, insomma.
Assolutamente, ma se pensiamo a film di impegno, tra virgolette, adesso dico una cazzata facendo un paragone che non c'entra niente, però film di impegno civile, soprattutto prodotti in Italia negli ultimi 15 anni, e film di intrattenimento come è questo, cioè c'è una lettura che è 10 volte superiore nella profondità in un film del genere, che non ha pretese, o almeno che è un film che si rivolge alla massa e che cerca di guadagnare soldi, perché fondamentalmente è questo il suo scopo,
è anni luce avanti a delle cose pretenziose fatte da noi. Assolutamente
una provocazione,
sì.
Se però non ci fosse stata Jennifer Lawrence,
cioè
la frigna,
esatto, okay. No, voglio dire, lei
ci sarebbe stata Jennifer Lopez.
Comunque, guarda, ha dato
domanda.
Voglio domandare se lei è in qualche modo
la risposta la sapeva,
lo sapevo,
è così credibile da rendere il prodotto così compatto come dite voi.
Lei è clamorosa su questo film, è clamorosa.
E non solo perché è, come dicevamo,
la fregna,
ma perché è perfetta per il ruolo. Tra l'altro, come dicevo, regge sulle spalle quasi tutto il film, nel senso che gli altri grandissimi, vabbè, c'è Julianne Moore.
Cioè, nel senso buono, nel senso che regge perché è molto scritto su di lei.
Su di lei, no, in quel senso.
Non che gli altri falliscano.
No, gli altri sono bravissimi.
Tutti i comprimari sono clamorosi.
Però il povero Philip Seymour Hoffman ormai si vede che ci avevano gli scarti delle riprese, perché sono quattro cose infilate in mezzo, insomma, si capisce che non potevano fare di più. Stanley Tucci fa una scena sola, Woody Harrelson,
Elizabeth Banks,
Elizabeth Banks, Woody Harrelson. Elizabeth Banks è molto brava e nel terzo dal primo al terzo c'è,
però c'è, fa due minuti, due pose.
In questo film tutti i comprimari, che sono tutti grandi attori, sono messi da parte.
Cioè alla fine lei si trova a recitare con moltissimi comprimari che provengono da serie televisive, il nero che faceva House of Cards,
sì,
Marjorie di Game of Thrones. Cioè comunque con attori non di primissima fascia che reggono benissimo la situazione, ma
tipo
è molto...
tipo Frizzi, come diceva
la sua voce.
Reggono molto bene. No, ma lei soprattutto incarna perfettamente questo personaggio, perché lei è un'eroina non per scelta, cioè lei è stata messa in mezzo e c'ha questa...
Io infatti la mia domanda è questa, perché la sensazione è che lei sia proprio perfetta per il personaggio.
È perfetta per il personaggio, perché lei è proprio, se, le viene secondo me molto naturale. Lei fa, si trova in questo ruolo e poi non vi stiamo a spoilerare, ma insomma non è banale neanche la risoluzione di tutto quanto. E questa cosa che dicevamo,
vabbè,
dei...
Vuoi spoilerare, cioè, sono usciti libri, voglio dire, vabbè, non è che spoileri niente.
Che vuol dire, se uno i libri non li legge, vedi i film.
Vabbè, la fine diciamo che non è una,
no, non
una,
diciamola,
una,
la
è
fine,
una fine, perché... una fine interessante, perché a molti livelli di lettura ha una, un approccio che non è assolutamente autoconsolatorio.
Assolutamente.
E non è nemmeno quegli approcci retorici che senti l'inno americano che parte in sottofondo.
Assolutamente.
Anche quando si parla di distopia, perché c'è un buon approccio di questo genere. Lei è bravissima, al di là del discorso del sample che metteva prima,
sì,
prima Lupus. Anzi, io secondo me la bravura di questa attrice, che è, se non è una ragazza meravigliosa, anche bellissima, però veramente sublima la sua bellezza veramente con una capacità di calarsi nei ruoli anche molto differenti, clamorosa.
Sì, è più brava che bella, diciamo.
No, tutto
è brava, ma è veramente brava.
Ed è anche umile, secondo me.
E secondo me anche sì.
Comunque, posso dire che Pampanelli, quando vede i film...
Quando li vede.
Comunque aggiungiamo due cose. Uno, che sul finale, che sempre non spoileriamo, c'è, ma questa volta lo dico in senso positivo, c'è un clamoroso anticlimax che però in questo caso è funzionale al racconto. Cioè non è una di quelle cose che dici oddio ma perché, no, è perfetto e ci sta e prelude al finale, insomma, vero e proprio, così come diceva Daniele. E che questa serie di sottotesti sulla nostra società, che contraddistinguono la serie fin dal primo capitolo, che potevano già dal secondo sembrare esauriti, in realtà si sono sempre arricchiti, perché nel terzo è stata introdotta particolarmente l'importanza dei media come arma. E in questo ultimo vediamo
questa è proprio fantascienza, media come arma, questa è proprio
e in quest'ultimo vediamo, in quest'ultimo si parla in maniera un po' più così, un po' più dettagliata della guerra, di quello che è la guerra, del fatto che comunque è raro che in un film di questo genere non ci siano proprio i buoni e i cattivi, cioè che comunque la distinzione non sia sempre così netta. Comunque insomma, io consiglio assolutamente di vederlo. Parlavamo prima con Daniele di chi preferisce quale, qual è il meglio. Secondo me vanno visti tutti insieme. Poi è vero che sia questo che il precedente, rispetto ai primi due, hanno dei ritmi più lenti. Il precedente è stato meno apprezzato, specialmente in America, perché comunque è più riflessivo. Questo è un po' più d'azione rispetto al precedente, quindi accontenterà forse anche chi aveva trovato il terzo un po' più lento.
Diciamo
comunque,
che nel precedente
comunque
c'era troppa...
Non cala la qualità, rimaniamo...
Tu l'hai
comunque
visto?
No, non conosco.
Comunque Fabio è sempre da dire
non
che
affatto.
Non stiamo parlando
perché
di...
Perché è quello il dubbio che avevo.
Sì,
stiamo parlando di film che sono assolutamente rivolti a un pubblico di massa.
Assolutamente.
Sono assolutamente rivolti al commercio, quindi a guadagnare...
Parliamo di un film di entertainment, però viva Dio si può fare entertainment che non sia una merda, che non sia banale, che non sia squallido.
Più capitoli che reggono.
Assolutamente, cioè è ovvio che se mi dici m'ha svelato i segreti della vita, no, cioè non è che dice cose che un adulto teoricamente insomma non avrebbe bisogno di vedere questo film per comprendere. Ma io sono convinto, uno, che ci sono tanti adulti che tramite questo film potranno comprendere tante cose, e due, che comunque se vai al cinema per divertirti non è detto che... Comunque siamo lunghissimi perché in realtà avevamo guadagnato sull'intro, però è ora di chiudere, quindi
se siamo lunghi adesso e dopo sul blocco su Mr. Holmes come facciamo?
Non lo so, su Mr. Holmes vabbè, questa arriva dopo, arriverà mentre andiamo in musica. Ci sentiamo un pezzo tratto dal primo Hunger Games, credo dai titoli di coda. titola, si intitola Churches, sono i Dead Air. A tra poco. Cospargo il capo di cenere perché ho invertito il nome della band e del gruppo. Scusate tanto, non li conosco, mi dispiace, il pezzo mi piace, li ascolterò. Anzi,
quando Holmes incontra Condon.
Questa è stata studiata.
Bello di Renzo, hai capito?
Che classe, sempre, che classe, che classe.
Io, in realtà, quando Ian McKellen torna a incontrare Bill Condon, erano stati compagni di avventura nell'esordio registico di Bill molti anni fa, non ricordo quando, con Demoni e Dei, la storia di James Whale, regista di Frankenstein, bellissimo film. E stavolta Bill Condon chiede a Ian McKellen di interpretare.
Scusa, senti che ho messo il sottofondo che sembra un po' film di Holmes.
Sì, un pochino.
In effetti, sì.
Arriva l'idraulico con le scarpe infortunistiche, ma senza mutande.
Dicevi, scusa.
Ian McKellen gli chiede di vestire i panni di uno Sherlock Holmes ormai vecchio, ritiratosi a vivere in campagna, abbandonato la professione da.
Tra l'altro, di un vero, cioè persona, non del personaggio.
Certo.
No, perché è fondamentale.
Questo lo vedremo a breve. Che è ormai un anziano, che non esercita più, che è in lotta con la perdita della memoria e la senilità che avanza.
Passa,
però ha un dettaglio nella testa, un'ultima storia da raccontare, che è il motivo per cui ha abbandonato la professione tanti anni prima, e che cerca di ricordare e di mettere su carta per raccontare per una volta lui una storia, una sua avventura, piuttosto che Watson.
Infatti.
Che mi dite? Io ho la mia idea di questo film.
Io non l'ho visto, quindi aspetto di sapere da voi.
Vabbè, allora diciamo che sicuramente è particolare l'approccio a un uomo che è dietro un personaggio, quindi finalmente, se vogliamo, si vede uno Sherlock Holmes che non è quello che è semplicemente, c'ha sempre il dettaglio che nuota tutto, perché poi all'inizio è bello che un pochino ci gioca, secondo me, con questa cosa, cioè sembra nelle prime fasi del film quasi che noi si sia di nuovo le prese con quel personaggio. E invece poi il bello forse è scoprire tutto ciò che invece è la debolezza dell'uomo, che è stato per una vita narrato da un altro, ovviamente romanzando, quindi lui dice esplicitamente che nella sua vita fondamentalmente in tutta quella cosa non c'è nulla, a partire dal cappello famoso, no?
Della pipa.
E lui non fuma la pipa, ma semmai preferisce il sigaro. E quindi da lì inizia
una serie di allusioni su sto pezzo.
Incredibile. Beh, ma sorvoliamo, no?
No, 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 vabbè.
Veramente non ce ne eravamo neanche accorti. Sei che tu malato. Quello malizioso.
Lo so. Mentre Condon scriveva rideva, dico sì. Questo.
Comunque non gli piaceva la pipa, preferiva il sigaro, gli dicevamo.
Ribadiamo.
E Ramon! A quel punto uno capisce che la lettura di questo film secondo me è un'altra. Quindi diciamo che da un certo punto di vista io personalmente ho apprezzato il fatto di poter vedere una storia. Quello che secondo me un pochino è poi forse la debolezza più grande è che la storia di quello Sherlock Holmes, secondo me, poteva essere la storia di tanti altri uomini, anche esatto. Più normali, se vogliamo.
E questo è il punto, conviene scomodare Sherlock Holmes per parlargli di una persona che perde la memoria e che si ritrova lì con le sue api a fare quello che fa. Forse
attenzione
no.
Però no, questo io sono d'accordo con voi, però va detto che il film è tratto dal romanzo, è uno dei, certo. Dei tanti romanzi apocrifi che sono arrivati dopo Doyle e che hanno reso il personaggio ancora vivo, insomma. In questo caso io dico che appunto questo Sherlock Holmes che non adopera più il metodo deduttivo, ma che sembra un po' farsi travolgere dagli eventi, e che dove l'unico mistero da risolvere si risolve in 4 minuti, ma veramente un po' deluso. Io che sono un maniaco dell'Holmes scritto, dell'Holmes al cinema, non riesco ad accettarlo, insomma.
Diciamo che fa un po' strano vedere Sherlock Holmes tolto del suo personaggio e messo in una dimensione umana, no, sentimentale, che fa un po' effetto. A me non è piaciuto molto, poi magari a qualcuno sì, qui, può anche interessare più l'idea di...
Insomma, basta con questi buonismi!
Qui il gioco invece di trasformare il personaggio letterario in un personaggio in carne ed ossa che si va a vedere al cinema, questa forse è la parte sì. Più riuscita del film, un Holmes che va a vedere i film su di lui al cinema e scuote la testa okay. Ridendo perché vede che però le cose sono improponibili, è forse il momento più divertente esatto. E più azzeccato del film.
C'è un mondo in cui Sherlock Holmes sia personaggio dei romanzi che è persona reale.
Lui va al cinema e vede un film in cui c'è lui con la pipa e ci ride.
Però per
gioco,
il resto,
le scatole cinesi.
Per il resto, ripeto, è un film che lascia un po' di amaro in bocca e che secondo me disorienta un po' chi è amante del personaggio. Io mi sono andato a rivedere addirittura 3 film in questi giorni che in qualche modo hanno affrontato lo Sherlock Holmes da punti di vista differenti e che però secondo me sono dei capolavori.
Immagino
cito,
la vita privata
ve li cito solo per vedere, per sapere se li avete visti e siete d'accordo con me. Uno è Soluzione 7%, che è una versione apocrifa appunto di Herbert Ross, in cui addirittura Sherlock Holmes incontra Sigmund Freud per farsi aiutare a smettere di drogarsi, insomma, di dipendere da cocaina.
Io non l'ho visto, però
è interessante.
Bello, mio bello, nonno mi minacciava sempre dicendo te do io il 3%. potrebbe esserci
un collegamento.
In questo caso è un caso di film tratto dal romanzo, bello, appunto, bello. Scritto da qualcun altro, in cui il personaggio di Holmes è totalmente aderente a quello che noi immaginiamo. Poi, Vita privata di Sherlock Holmes di Billy Wilder del 70, che è una storia
vabbè,
che lì c'è inventata,
ne parlammo a suo tempo,
che insomma è un'opera straordinaria, e lo stesso Holmes recente di Guy Ritchie, Due Holmes, Sherlock Holmes e Gioco di Ombre del 2009-2011, sono due film in cui Holmes diventa un personaggio estremamente fisico, ma che con sé... con Robert Downey Jr.
Beh,
che conserva totalmente l'aderenza al personaggio, sì. Sono due film clamorosi, sì. Soprattutto
penso,
il secondo.
Io l'avevo snobbati pensando
film
che
clamorosi,
assolutamente belli,
molto belli.
Un Guy Ritchie che torna ispirato come ai tempi di The Snatch, come ai tempi di Lock and Stock.
Poi
gravide di paura,
clamorosa.
Poi geniale dare il ruolo di Watson a Jude Law, cioè che dici è una cosa assurda, invece è geniale, è fantastico.
Bello. Quindi diciamo che
tornando a questo,
la bottom line è, c'era bisogno? No. Non tanto,
la serie l'hai vista?
Per carità, è un film gradevole.
La serie è clamorosa, la devi vedere assolutamente.
Sherlock. Gradevole.
Assolutamente.
Sherlock,
sì, ma è fatto molto bene.
No,
cioè.
E se vabbè, vogliamo, per dare almeno, io provo così a consigliarlo o meno. Cioè, c'è uno dei, secondo me, nodi focali quando lui si rende conto che un approccio di un certo tipo alla vita, quindi nel suo caso ai casi che affrontava, eccetera, non sempre è quello giusto, ovvero lui nel risolvere un caso e quindi nel farlo a suo modo, quello che letterario, quello che conoscete tutti, quindi con l'analisi puntuale di tutto, si rende conto da anziano che probabilmente ha fatto un errore, quindi che questa verità spiattellata, che questa verità scomposta e interpretata a volte può essere un male. Questo secondo me potrebbe essere semmai il motivo per dire: io che amo Sherlock Holmes, voglio vedere questa cosa, ci vado. A me che non piace, visto che non c'è Sherlock Holmes, ci vale, vale. Cioè, io lo consiglierei comunque.
No, ma è un film.
Cioè, che tu sei un mezzo matto, eh?
Bravo.
Che
per... Noi, noi film li consigliamo a prescindere.
Beh, soprattutto matrimonio.
Poi c'è un grande interprete, chiaramente, che fa la differenza.
Ian McKellen, un grandissimo. Comunque, insomma. Si può vedere, diciamo.
Sì, ti
domando, per passare un
Ian McKellen, quanti anni ha, visto che
78, credo.
Forse perché va detto che lui interpreta l'Holmes attuale, che ha 93 anni, poi interpreta l'Holmes di 30 anni prima. Ed non è, cioè, il make-up non è che è molto differente.
Sì, esatto. Cioè, no, 76 anni.
E lì viene fuori la prova recitativa. Che
però riporta la meglio il nipote. Vabbè, comunque,
però
ragazzi,
che tra 90 e 60.
Eh sì, quasi uguale.
Tra 90 e 60 siamo lì. Comunque, ragazzi, torniamo, è ora di andare in musica. Torniamo con la grande musica di Bartolo Fabri. Sembriamo un pezzo tamarrissimo e fighissimo, tratto sempre dal film.
Con super video, tra l'altro.
Con super video, andatelo a vedere. Ora il direttore lo posta.
Sì, sì, lo posto
video eccezionale.
Video.
Oh, beh.
Tratto sempre dal film che ci diceva prima, cioè La testa alta. Questi sono quei due pazzi fottuti sudafricani dei The Antwoord, di cui abbiamo già messo un pezzo, e questa è I Think You're Freaky. E non parte, però, e invece sì.
Get lost, don't spot it out,
kommt jetzt wieder. Bar Traumfabrik.
Che rientro, il bar Traumfabrik si sta trasformando. Il bar Traumfabrik si sta trasformando in un locale molto cool.
Un locale molto tamarro.
Gay.
Smith.
È importante però che non dici cazzate.
Comunque è arrivato il momento che tutti aspettate, quello dedicato al cinema di domani, anche di dopodomani, soprattutto di dopodomani, perché domani ne esce uno solo, però dei film che usciranno in questa settimana. E quindi, caro Smith, visto che parliamo di domani, ti direi subito di dirci che cosa esce domani,
perché... Domani esce, lo potete trovare al Post Mod più in multisala, Il viaggio di Arlo di Peter Schoen.
Pare che l'ha toccato a me dirlo, guarda.
La nuova animazione della Pixar. Cosa sarebbe accaduto se i dinosauri non si fossero mai estinti? Ce lo chiediamo tutti. Ti immagini
continuamente
fare una bella passeggiata nel parco e cadere in una grande cacata di un tirannosauro.
Pixar ha fatto da poco Inside Out e già ne esce un altro. Speriamo che sia all'altezza del precedente, perché con che Kennedy Galaslo è stato un capolavoro.
Giovedì 26 potete trovare Dio esiste e vive a Bruxelles allo Zenith, lo trovate, di Jaco van Dormael.
Film
interessante, una commedia surreale dissacrante. Dio, dalla sua casa triste belga, attenzione, in vestaglie e pantofole, si diverte a tormentare gli uomini con crudeltà e sadismo.
Visto il Belgio in questione, mi sembra che Dio...
È arrivato Andrea Fioravanti, nel frattempo gli diamo il benvenuto.
Comunque questo Dio è quello che avete ascoltato martedì scorso nel messaggio letto da Laszlo. Vi ricordate che lui aveva scritto, perché c'è un numero col quale...
Poi però è andato allo Zenith, però sappiamo che
se sono scritti su WhatsApp, hanno litigato.
Comunque
due piccole cose.
Il film è molto carino e andate a vederlo. Diciamo che per capire magari il quadro di questa film, in Francia, insomma, nell'Europa, in Nord Europa, usano la metafora che spesso noi utilizziamo per i carabinieri, no? Le barzellette con i carabinieri sono sempre gli abitanti del Belgio, sono sempre i belgi, personaggi ironici delle barzellette, e ne possiamo
però il regista è belga, quindi del resto che deve fare, cioè...
se la gioca un po' in casa, insomma,
ad ogni
però...
modo, solita cosa, titolo originale si chiama Le Tout Nouveau Testament, cioè il testamento tutto nuovo, che come al solito, insomma, il titolo, la traduzione italiana è un po' imbecille,
che forse sarebbe stato anche più bello, il titolo originale.
È quello che dicevo,
penso proprio di sì.
Però mi piace citare il regista che dice: nella Bibbia sono dei bei personaggi, nelle belle scene, dei bei pensieri, ma è troppo concentrata sull'obbedienza, sul fatto che la gioia non è qui e ora, ma ne godremo domani. Già questa cosa è. Sul fatto che bisogna sottomettersi e spiare, che un giorno avremo una risposta a tutto. Io credo nel dubbio, credo che non ci siano risposte ai nostri dubbi, ma che le domande siano comunque molto belle. Credo che il fatto di vivere su questa terra non sia male, quindi cerco di fare film che non diano risposte, ma offrano una percezione di quello che sta succedendo intorno a noi. Io con una cosa così lo vado a vedere assolutamente, come penso che andrò a vedere The Visit di M. Night Shyamalan, perché
questo è il personaggio che
questo trailer oscilla, inquietante,
uscirà sempre tra la cosa interessante e la grande cacata.
Esatto, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Ha fatto delle cose clamorose, ha fatto delle cose meno riuscite, ha fatto delle cazzate. Io non so quale categoria.
Non sono tanto d'accordo con te, cioè non ha sfumature. O fa delle cose interessanti o fa delle cacate.
Allora, ti chiedo solo, io non so quali sono per te le cacate. Io, tipo, Il Sesto Senso, The Village, Unbreakable, mi sono piaciuti tutti.
Buono.
Cacate, esempio?
No, aspetta, qual era?
Lady in the Water.
Lady in the Water non mi è piaciuto. Unbreakable l'ho trovato abbastanza una cacata.
A me invece era piaciuto. Comunque allora, sentiamo più avanti.
Shyamalan è un regista che tutto sommato adoro, anche quando fa le cazzate come le ha definite Daniele, ma posso dire che
si vedono volentieri,
è un regista che fa cazzate, spesso scade nel comico involontario, perché è un regista che osa, nel senso che lui mette in scena sempre e comunque scene, storie, narrazioni al di là del banale. Quest'ultima The Village, ragazzi, The Village è stato un film sul controllo della paura, fatto dopo l'11 settembre, davvero inquietante.
Forse The Village è il film più compiuto di Shyamalan.
No, non sono d'accordo, no, perché secondo me lui ha fatto, ora non ricordo, il primo
ne ha fatto uno tremendo, però scusate, tipo E venne il giorno, se non sbaglio.
E venne il giorno,
no, esatto, giorno sì. Io l'ho detto,
E venne il giorno, diciamo, è inguardabile.
Ho detto che si tratta di un regista che sicuramente non è che ha questa cifra stilistica altissima, però a me piace moltissimo perché è uno che non si accontenta del raccontino, della banalità.
Tra l'altro c'è una cosa importante a dire su Shyamalan, che è una persona il cui nome nessuno pronuncia bene, quindi
ognuno lo pronuncia in modo diverso. È un pregio, è un pregio.
Tranne Smith, per favore.
Allora la pronuncia è
Shyamalan.
Vedi. Comunque andiamo avanti, ragazzi. Su, se no il tempo è tiranno.
Anno. Ne dico uno io.
Dimmelo tu.
Io volevo dire La felicità è un sistema complesso.
E lì la felicità è un sistema complesso.
Perché, scusa, no, perché ne salti uno rispetto all'elenco?
Perché non ero sicuro di quale state parlando, che mi ero distratto.
No, va bene, l'ordine è volontario.
L'ordine poi è casuale. Film di Gianni Zanasi con Valerio Mastandrea e Gianni Battiston.
Vabbè, Giuseppe.
Scusate, comunque una commedia che a giudicare la locandina secondo me interessante, dove c'è il protagonista intermediario di successo per un'azienda che acquista società in crisi. Questo è il tema di fondo, dove poi una coppia di imprenditori muore tragicamente e in tutto ciò la sua vita viene sconvolta. Non ho letto nulla di più se non quello che ha scritto Lupus, per cui se ne sapete di più, so solo che arriverà il post-mod.
Io di più so solo che il regista era quello di Non pensarci, che era una commedia carina.
Non male,
carina.
Il film in questo momento è posso al dire che... festival.
Ah, sì, giusto.
Posso dire che la colonna sonora dei cani, che noi abbiamo come sigla, quindi vale la pena.
Allora, diciamo una banalità, però la coppia Battiston-Mastandrea funziona, perché ormai è il quarto, quinto film che fanno insieme.
Sì, diversi.
Funzionano.
Tra l'altro un nostro caro amico che lavora con i cani l'altro giorno, mi ricollego, mi scriveva dal red carpet di Torino, dove il cantante dei cani era presente.
Niccolo Contessa.
Niccolo Contessa.
E metti un sample, per favore, un
non
sample.
Ce l'ho.
Citati con un sample rispetto a
non ho capito un cazzo.
C'avevo questo. Questa sembra bene. Comunque, poi c'è A Bigger Splash, che io ho visto a Venezia, di Luca Guadagnino, con Ralph Fiennes, Dakota Johnson e Tilda Swinton. E anche Guzzanti, se per questo Fioravanti, vedo che fa degli occhi un po' strani. A me il film era piaciuto abbastanza, la critica è stata divisa.
Spietata.
No, vabbè, dai, a qualcuno no, beh sì, diciamo abbastanza, però
comunque
non so.
eravamo insieme, siamo usciti,
a me
sembra
che siamo usciti abbastanza soddisfatti. C'è un po' ne parleremo forse la prossima settimana, c'è
qualche macchietta
di troppo. Però secondo me è un film che rispetto al che diciamo che dice qualcosa al Sorrentino degli ultimi tempi, che dice guardatemi tutti.
Poi secondo me è anche uno dei pochi film italiani internazionali, comunque
esatto.
Cast internazionale, storia internazionale.
Hans, sparane uno tu, dai, che
vai con l'ultimo. Sia il mago di Incredibile vita di Orson Welles, che
no,
non c'è, è l'unico che non c'è.
C'è, però non c'è.
Postmodernissimo, l'unica serata per celebrare il centenario della nascita, il trentennale della morte di Wells, e credo che sia un notevole documentario. Lo andremo a vedere.
Hai saltato Uno per tutti di Mimmo Calopresti,
sul quale posso dire una cosa?
Mi ha cercato Calopresti? No? Meglio
con Panariello e Isabella Ferrari. Oh, che dire?
Secondo te perché la salta?
Leggiamo la sinostri. Trieste. Trieste, un costruttore corrotto, un poliziotto e un medico calabrese.
Ma
com'è possibile?
Cinesi.
Vabbè, comunque, questo è quanto.
Fantasticherini, un passeggiatore solitario. Bravo, come abbiamo detto, Paolo Gaudio.
Bravo.
Animazione fantasy con venature horror.
Non sto leggendo.
Tre personaggi.
Sono un costruttore corrotto, un poliziotto e un medico calabrese.
Scusate, non buttatele in cacciara su questo titolo, perché mi sembra, da quello che ho visto, carino e promettente.
Non è stato annunciato in sala Lupus?
Pare di no, forse nei multisala, ma ancora non dicono il martedì, non sappiamo. Pare strano anche a me. forse allo Zenith, chissà, forse, però forse. Sembra sì, a me sembra quello che ho visto bello visivamente, molto interessante. Utilizza un misto di animazione live action e stop motion sopra gli attori.
Andrò con mio nipote,
io penso che sia da
che
provare,
che mi picchierà dopo come fa sempre,
penso che sia da provare a vedere.
La grande,
ma
sì.
Tornando a Bigger Splash, il direttore ci vuole far sentire un pezzo.
Ma sì, questo qui è un pezzo che non solo va sentito, ma va anche guardato, perché il video, non so se tu ci hai dato un'occhiata, ma secondo me di quelli che piacciono a Lupus, scomodiamo niente proprio di meno che i Rolling Stone e ritiriamo fuori dal cassetto e mostrano il resto.
Che bello.
Ma no, ma guardate anche il video.
Che,
ora
che partenza.
Ve lo postiamo, che partita tutto. Ma finisce anche bene.
Fantastische dritte Staffel von Bar Traumfabrik.
Bar Traumfabrik, non lo sappiamo dire con l'accento torinese, anzi Bar Traumfabrik, no, non ci provo,
no,
non ci provo,
no,
non ci provo neanche, ma l'accento torinese...
Non ho capito un cazzo.
L'accento torinese, perché a Torino dal 20 al 28 novembre, cioè in corso adesso, c'è il Torino Film Festival. Concorso giunto oramai alla 33esima edizione. Ci sei mai stato, Hans del Brook?
No, si diceva di andare l'anno prossimo tutti insieme.
Ah beh, puoi cogliere l'occasione, vai a vedere Torino di festa e una partita della Juventus,
del
per esempio, no? Già che ci sei.
Cosa.
Parliamo dei film che ci sono in concorso.
Perché no? Io solo una cosa volevo dire, che ho letto che l'ospite di eccezione è Nicholas Winding Refn, grandissimo, di Drive e di tanti altri bei film, che presenterà Terrore nello spazio di Mario Bava.
Io non dico niente perché ne parlo sempre. Beh, di Mario Bava.
E poi un'altra cosa, c'è un omaggio, sì, non a Bertolucci, nella sezione After Hours, c'è un omaggio a Sion Sono. E volevo dirvi, lo sapete che cosa dice sempre Sion Sono?
No.
Sono giapponese.
Certo. Forza di costo.
Prego. Allora, io prima di lasciare la parola a Hans del Brook, ti dico subito chi vincerà il Torino Film Festival. Lo vincerà John From di João Nicolau.
Io prima di lasciare la parola a Puta Dance, invece voglio dire che
lo sottolineiamo.
Sono stato un paio di volte al Festival di Torino e devo essere sincero, tra quelli che ho frequentato, Pesaro, Torino, Venezia, credo che il Film Festival di Torino sia organizzatissimo, innanzitutto perché è tutto circoscritto in uno spazio che è quello dove fanno il Festival dei Libri, scusate, il Torino... ora non
Libri
mi viene
Festival.
Il Torino sì, Libro come Festival. Ora non mi sono incartato.
Festival del Libro.
Il Festival del Libro di Torino, oppure vicino alla Mole, dove c'è quel bellissimo Museo del Cinema. E come si diceva prima, è uno dei festival che sta crescendo negli ultimi anni in maniera incredibile, direttamente proporzionale alla decadenza di Venezia.
Esatto,
il livello del Torino Film Festival si sta alzando.
Sono più impegnati nel pensare al festival che nel contorno, nel jazz set, nel divismo, no?
No, a Torino questo non esiste.
Beh, il glamour a Torino
quest'anno
peraltro
le sale del Lux che non c'erano l'anno scorso e neanche 2 anni fa, e che avevano determinato un po' di file e di ingorghi, quindi chi volesse andare al festival ci vada tranquillo, perché gli spazi sono tornati quelli di una volta, quindi ampi.
Prego.
Che diciamo? Che è la seconda edizione diretta di Emanuela Marattini, che in qualche modo ha virato un pochino, no? È diventato ancora più sperimentale questo festival. E diciamo anche che il film di apertura è un film apparentemente interessante, che è Suffragette. Con un cast importante, tutto al femminile, dove spicca
che visto, sarà, può essere suffragetto o suffragette, per quanto ne sappiamo.
Suffragette, e c'è Carey Mulligan, non a caso,
grandissima.
Insomma, Griffin non ci sta a caso, grande protagonista di Drive, di Inside Llewellyn Davis, se non sbaglio.
Ed è anche nella sezione festa mobile, che non so che sezione sia, però vedo
è quella più sperimentale che dicevamo, che è stata un po'
ampliata.
È la
più sperimentale, però vedo che ci sono delle cose che sono già in sala, quindi no, vabbè, che stanno per uscire, in effetti. La felicità è un sistema complesso, che dicevamo prima. Sì. E poi anche cos'era l'altro? Ce n'era un altro, vabbè, adesso non lo vedo.
Diamo un po' dei titoli che sono in concorso, no? God Bless the Child, Idealist and the Idealist. La patota Paolina.
Diciamo i registi, perché lo i titoli così senza i registi.
Non volevo fare poi dopo li avrei riletti al contrario e bisognava accoppiare.
Diciamo anche quattro film italiani in concorso.
Lo Scambio di Salvo Cuccia. Sopladora de Hoyas di Alejandro Iglesias, Coma di Sara Fattai, Coupe de Chord di Raphael Jacoulou.
Ma non è italiana, pensavo dicessi solo
italiano. No. Mia madre fa l'attrice di Mario Balsamo. Les Loops.
Dicevamo direttore artistico del Perugia Social Film Festival. Facciamo dei collegamenti.
Facciamo.
Di solito li fai.
Ma io sono qui per leggere. Io sto leggendo. Lascio a voi il compito di fare. Les Loops di Sophie de Raspe, I racconti dell'orso di Samuele Sestieri.
Interessante.
Attenzione. A Simple Goodbye di Dejena Yun. Il vincitore del film festival, certo. John Frome.
Vediamo se è vero, ora me lo segno.
Di João Nicolau. Segna, perché. Colpa di comunismo di Elisabetta Sgarbi.
Sono comunista così!
The Waiting Room di Igor Drilica. Keeper di Guillaume Senez.
Sei stato più bravo sullo slavo che sul...
Infatti.
Non me l'aspettavo, sta buttata alla fine giusta, peraltro. Abbiamo detto che la madrina della kermesse sarà Chiara Francini.
Minimo.
Fondamentale.
Personaggio televisivo del momento.
E diciamo anche che ci sono dei premi alla carriera. Innanzitutto c'è il Gran Premio Torino dedicato al regista Terence Davis, che io non so chi è, ammetto in ignoranza. Voi lo sapete?
No.
Neanch'io.
È talmente di nicchia.
E però diciamo che c'è il premio Cipputi alla carriera Francesca Comencini.
E sti cazzi.
Anche. Bene, Hans, hai qualche altro...
Ma leggendo qua e là, perché insomma uno se non ci va non può fare altro.
Certo,
ci sarebbe questo
chiaro.
The Dressmaker con Kate Winslet, che dicono sia fantastico per l'interpretazione di lei. E io
record
perché...
incassi in Australia con 12 nominations agli ACTA. No,
io ci credo perché lei è, secondo me, straordinaria.
Poi possiamo citare The Assassin di Ossia Sien, c'è un Ossia Sien nella sezione sperimentale, quindi. Cioè, se Ossia Sen nella sezione sperimentale, veramente il concorso allora è di livello incredibile. Se un regista così importante lo relegano.
Ah, Ossia Sen, scusa, non avevo capito, che abbiamo visto a Venezia recentemente. Non ricordo che film era, ma insomma, l'anno scorso.
E diciamo anche che è un festival che dalla locandina l'avete visto, che è dedicato a Wells, ovviamente.
Dedicato a Wells, chiaramente, nel centenario che già...
Quindi di discussioni, incontri, tavole rotonde, proiezioni di film restaurati. Quindi andatevi tutti,
quindi
a Torino,
tutti a Torino, andatevi tutti a Torino, andate tutti a Torino.
Colgo, non c'entra assolutamente niente, mi perdoneranno quelli che hanno scritto tutta la quelli che hanno preparato il palinsesto, ma vorrei fare i complimenti al maestro Lupus, credo
che c'è bisogno, che c'entra, quale motivo?
Perché me ne sono appena accorto, il cazzeggio brucerà per sempre sulla la locandina di Batman Fabric, potete trovare qualcosa di importante. Questo
l'abbiamo detto subito,
lo so, ma io
iniziato la puntata,
non avevo cosa,
sono entrato in paranoia.
Andate su Facebook e cercate Bartolomeo Fabric,
sei
e vedete,
tardi, sveglia,
lo so,
sveglia. Vabbè, comunque era il promo di stasera. Comunque
adesso chissà cosa gli collegherà il prossimo,
il prossimo
brano
pezzo
nel cervello.
E dico a tutti di ascoltare, attenzione, fino alla fine, perché il finale forse non tutti l'hanno sentito così. Finale spaziale, è un pezzo che non ha alcun bisogno di introduzione, tratto da Boris
il nostro vecchio amore.
Sentitevelo, diegetico, politico, appunto. Buon ascolto.
Come la mafia non se ne esce, se non da morti. Uno che conoscevamo ci è riuscito, però poi si è impiccato. Dopo la TV c'è il cinema, dopo il cinema la radio e poi la morte.
Non ho capito un cazzo.
Sono giapponese.
L'unica cosa seria in Italia è la ristorazione. Che bella gente e che buon vino. Recitazione, copione, intensità e faccia di merda. Boris, 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 Boris al cinema. Pensiero stupisce, che nasce perisce, che cresce decresce, che rientra e fuori esce, ma attenti alle pische. Pensiero stupisce, che la gente rapisce nel cinematografo.
Quell'Apo, grandissimo, come stai? Sei un grande. No, no, ci vediamo dopo il Fitzcarraldo che ti spiego quella roba dei gilet vintage. È molto 2.0. Tu entri comunque, c'è lì il Jerome, che è il vocalist, un amico.
Allora, abbiamo rotto i coglioni, eh? Ehi, Lollapalooza. Ti ricordi, sono sempre io, quello lì, anche al cinema, con gli occhiali da sole e con Rubetina mandai i messaggi.
Tipo, tranquillo, poi è molto
manzo.
Ma
io vengo una volta al mese, tranquillo. Voglio vedere tutto il film. Anche i titoli di coda, anche l'ultimo macchinista, l'importante, la pellicola, ti capisci?
Ho capito, i titoli
di coda.
E gente
che lavora,
vedere,
non come te, 2.0 del mio uccello.
Ma sei
chiedi al signore qui se non hai disturbato.
Signore, dico la re.
No, no, a me non ha dato fastidio, assolutamente, anche perché ero molto concentrato sul film. Anche se per me la differenza tra un buon film e un ottimo film è avere più o meno cazzo.
Die fantastische dritte Staffel von Traumfabrik.
Questa splendida canzone è inevitabile il collegamento con il nostro professore, che stasera forse non è solo.
Sabato 14 novembre. Mi sveglio, mi riaddormento, mi sveglio. Non vorrei, ma sono meglio di così. E la prima cosa che faccio dopo aver spento la sveglia è accendere i maledetti social: Twitter, Facebook, Instagram. E lo faccio solo per vedere se qualche studentessa, che se la tira molto, si è messa in mezzo alle sue foto qualche foto zozzona. E invece dell'amore con la F maiuscola, noto solo odio. Odio con la S maiuscola. Bastardi islamici, mi piomba all'occhio in mezzo al caos. La gente è incazzata, scandalizzata, altri approvano, molti litigano tra loro perché è giusto, gli islamici vanno abbattuti, oh che schifo! Oppure, cazzo, non si fa di tutto un'erba un fascio, altre chiacchiere, opinioni, parole e la certezza che certamente il titolo di Libero, oltre a essere sbagliato in sé, è sbagliato perché ha avuto l'effetto di distrarre da quello che realmente è successo a Parigi. perché molte persone, invece di pensare ai morti e al Bataclan, hanno preferito scontrarsi su quelle due parole del cazzo: bastardi islamici. C'è solo una cosa più pericolosa della furia cieca dei terroristi: è il codazzo del dibattito successivo sui social. Forse questo è anche più pericoloso. Vorrei tanto chiudere con una citazione di Urana Fallaci, ma non ne conosco neanche mezza, e penso che devo scrivere qualche stronzata di cinema per il bar. Devo preparare l'incontro su cinema e futuro con Pupi Avati, che è come parlare di sicurezza nelle scuole medie con il mostro di Foligno. Penso che devo fare un articolo sulla nuova frontiera della narrazione televisiva, ma che in realtà ho voglia solo di guardare un'altra puntata di South Park e ridere, soltanto ridere. A questo punto mi addormento e nel sonno sento una voce, e io che chiedo: senti, per piacere, mi aiuti?
Dimmi, cosa c'è? Rapido, per favore, che non ho tempo da perdere.
Devo scrivere il pezzo per il bar Tronfabrica. Come faccio?
Fai come sempre, no? Scrivi cazzate a profusione e poi vergognati molto.
Eh sì, ma io davvero non me la sento di parlare di cinema con tutto quello che è successo. Dai, che senso ha?
E allora, copia 45 frasi di Oriana Fallaci, colora l'articolo di rosso, bianco e blu, metti un link originale della Marsigliese, tipo quella cantata dai Neri per caso a cappella, e scrivi: non si fa, terroristi, cattivi, non ci avrete. Una bella firma in fondo e hai fatto il tuo.
Sei veramente squallida, eh?
Tu di più? Perché ti preoccupi dell'effetto che possono avere le tue parole sulla gente? E molto meno di quello che è successo a Parigi. Hai paura che ti dicano: insensibile, vergognati, potevi risparmiartela. In definitiva, le cose sono successe a Parigi, ti hanno toccato, ma adesso sei già nella fase. Di la cosa giusta per ottenere consensi e sfrutta l'occasione più che puoi. Tranquillo, comunque, sei in ottima compagnia.
Ok, senti qua. Allora, diciamo questo: non tutti gli islamici sono terroristi, ma tutti i terroristi sono islamici, eh? L'ho inventata adesso. Questa fa il botto su Facebook, eh?
Sei patetico! Questa è talmente abusata che forse la mettono nell'edizione limitata di Baci Perugina, per persone con molta cultura. Sai cosa c'è? Anzi no, non te lo dico.
Dai, cazzo, parla!
Tu non hai paura dei terroristi, o comunque non sei così terrorizzato. La verità è che tu hai paura di non avere una cosa intelligente da dire.
E queste sono cazzate. Quello che è successo in Francia mi ha sconvolto sul serio.
E quello che è successo a Beirut? 43 morti, 239 feriti, una manciata di ore prima di Parigi. Ti ha sconvolto?
Vabbè, ma cosa c'entra?
Senti, professoressino, stai zitto. Taci che fai più bella figura. Ti meriti cine panettone con pezzi di pisello raggrinzito di De Sica come canditi. Li producono sul serio, lo sai? Ti saluto, alla prossima, minchione.
Questo era il dialogo con la mia coscienza.
Io perché... Scusa, posso fare un applauso alla tua alla coscienza?
Grande coscienza!
Grandissimo!
Bravo! Quel che penso su un paio di cose viste.
La coscienza lunga della sinistra.
L'orrore. Sì, esatto, l'orrore della sinistra, l'orrore della destra, l'orrore di Beirut, l'orrore di Parigi. Ma l'orrore anche di due film che ho visto. E io ho visto In fondo al bosco e By the Sea. I due film hanno molti punti in comune. Come possono, mi direte voi, un film fatto da una coppia di star internazionali famosissime che monopolizzano le cronache mondane di Hollywood e un film low budget italiano sulla provincia italiana dal cast semi sconosciuto che racconta i fatti che monopolizzano la cronaca nera italiana? Come possono avere qualche cosa in comune? Beh, hanno molte cose in comune. Il fatto di ispirarsi ai film di genere italiani degli anni 70, in By the Sea, che si ispira al thriller erotico inquietante degli anni 70, dove la coppia scoppia a partire dalla fotografia, dalla vicenda, dall'abbigliamento e dalla prurigine maliziosa dei Brangioline.
È una qualità!
Il film In fondo al bosco si ispira al thriller gotico italiani degli anni 70, dove c'era sempre un bambino demoniaco, da Chi l'ha vista morire al medaglione insanguinato, L'arma l'ora il movente, Il diavolo nel cervello. E l'altra cosa che hanno in comune questi due film, che di inquietante hanno qualcosa di inquietante sul serio, vedremo che cosa, è il fatto di generare appunto profonda inquietudine, e non per le intenzioni, ma involontariamente nei risultati. Il film dei Brangiolina vuole essere inquietante con scrittore alcolizzato, moglie anoressica, traumi, psicofarmaci e tutto il repertorio, ma non risulta inquietante per i contenuti, bensì per la forma, perché non si può staccare la storia del film con la coppia in crisi che non copula con la vita dei due attori, con lo sguardo così severo e senza sconti che la regina Angelina Jolie fa sull'interprete Angelina Jolie, gambe magre, spalle fragili, incomunicabilità e un cortocircuito tra i divi di Hollywood e i personaggi del film. Questo sì che ci inquieta. Non il calzino puzzolente di Brad Pitt. E per chiudere, nel film In fondo al bosco, stessa storia, depressione materna, bambino demoniaco, omicidi da Cogna a Garlasco, da Yara Gambiraso a Sara Scazzi. Meccanismo narrativo niente male, atmosfere sataniche niente male, poi purtroppo arriva il film e la cosa diventa allarmante, in particolar modo negli interpreti, che recitano dialoghi alla True Detective in dialetto valligiano, il tutto che rende la cosa innaturale, anzi inquietante, che se pensiamo che questo aggettivo forse è stato abusato in questo pezzo, la cosa davvero ci inquieta.
Professore, innanzitutto
ci sono rimasto male proprio.
Questa cosa di In fondo al bosco lei l'ha visto? Sì, quindi sì, sì, e dove l'ha visto?
L'ho visto ieri sera, purtroppo il multisala.
C'è il multisala, sì, sì,
guardi, a entrambi i multisala. Peccato.
Professore, noi siamo entrati e abbiamo detto forse abbiamo sottovalutato un film che forse merita di essere visto.
Forse e non lei... l'abbiamo sottovalutato.
E lei
comunque
ci
complimenti, complimenti alla sua coscienza, al sì.
Il tuo amico immaginario.
Il tuo amico immaginario. E a questo punto credo che sia il momento.
Possiamo fare il nome della mia coscienza, per cortesia?
Sì, facciamo.
Quella che ha detto Minzione.
Perché non ha anche lei un personaggio, no, no, secondario.
Una coscienza.
Allora ringraziamo Nancy, che forse ha studiato recitazione, no? È tutta
ci
fare stamattina
ha studiato recitazione.
Molto bravo, molto bravo. Bravo, complimenti. Bravo. E a questo punto, come si annunciano queste note in sottofondo?
Io ho chiesto specificatamente un sottofondo all'altezza al nostro amico Lupus. Sentite che c'è. Allora. Questa settimana Musica in HD poteva parlare di tutto, di cose altissime, di cose belle, letterarie, musicali, cinematografiche, ma non c'è stato tempo, quindi mi sono, diciamo, limitato a segnalarvi un film evento tra virgolette che oggi e domani, ovvero 24-25 novembre, trovate sia a Luci che al The Space qua nei dintorni di Perugia, ovviamente in un miliardo di sale cinematografiche più o meno normali cinema, come
dei normali cinema,
ovvero Woken 3D. Questo evento speciale dedicato, appunto, come potete sentire, agli amanti del metal è fondamentalmente un racconto di quello che è il festival metal più famoso del mondo, quindi dai Motorhead, Alice Cooper, Deep Purple, Rammstein, Anthrax, una marea di queste band culto per chi ama il genere, si incontrano praticamente
pure
ogni
io
anno.
Ci stavo.
Certo che ci stava pure Lupus. Nelle campagne a nord di Amburgo, quindi come potete immaginare in mezzo alla pioggia e quindi al fango eccetera eccetera, per fare questi festival open air assolutamente da stomaci forti. L'edizione 2013 è stata ripresa da Norbert Aedtger. Aedtger è un regista soprattutto di videoclip, quindi ha fatto dei film musicali, altri film musicali. Diciamolo, non è uno di quei nomi che uno si segna perché nella vita li vuole vedere tutti. Comunque può essere curioso, perché se uno è metallaro e non è mai stato lì, potrebbe effettivamente trovare finalmente la spinta per andarci. Per chi non c'è mai stato, forse è un film, diciamo, saltabile, non saprei come definirlo senza offenderlo, però effettivamente non è che se ne parli così bene, perché giustamente è un po' complicato rendere l'atmosfera.
Aspetta, ce l'ho.
È una merda.
Vabbè, da certi punti di vista sì. Alla fine, guardate, è un film musicale che cerca di raccontare attraverso le interviste ai fan e ai musicisti e le esibizioni dal vivo delle band una manifestazione che, come qualsiasi altro festival musicale e al di là del metal, penso che chiunque di noi abbia avuto esperienza nella vita di situazioni del genere, renderlo sulla pellicola, cioè sul grande schermo, non è proprio semplicissimo. Comunque la ripresa stereoscopica aiuta, nel senso che gli spettacolari concerti che si tengono in questo contesto rendono, in primis c'è quello di chiusura che vede protagonista Alice Cooper, e come potrete immaginare già quello effettivamente potrebbe valer la pena di andarla a vedere. Al di là di questo, io volevo in questo mio Musica in HD ritirar fuori un altro altri due o tre di quelle che sono le opere che vanno a esplorare questo mondo, diciamo, un po' scuro del metal, del rock scuro, del black metal. Quello che sicuramente va visto, non certo per la qualità, ma per la sua particolarità, è Monster Dog.
In che senso?
Perché è un horror un po' datato, ma che vede come protagonista, ovvero questo Vince Raven, che è ovviamente un musicista, chi lo interpreta è Alice Cooper. Quindi potete immaginarvi che, al di là di tutto, al di là delle sceneggiature, al di là della fotografia, che il nostro Smith forse avrà apprezzato comunque,
c'è abbastanza problematico.
Certo, è già abbastanza problematico. C'è poi Metallaro, traduzione di Metalhead, è film del regista islandese Ragnar Bragason, che
prova... Bragason.
Bragason.
Sì,
ma...
L'Islanda a nord.
È
bellizzo.
È di Vicenza.
L'Islanda
è su, quindi...
Bragason. Mi sono preso una graspetta.
Che fondamentalmente questo Metalhead è il primo film che parla del black metal. Ne parla soprattutto, non tanto dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista proprio di perché... un ragazzo, un giovane, una persona si dovrebbe avvicinare a quel mondo e rinchiudersi in quella...
Ma per scherzo,
un po' quella tristezza, no, per scherzo, anche un po' sul serio. Quello che volevo citarvi per chiudere il mio pezzo invece è Lord of Chaos, che in realtà è da qualche anno che se ne parla, nel senso che l'ambito metal sta molto dietro a questa cosa, ma ancora non se ne è vista la luce. È un lungometraggio che si sta realizzando, in realtà a Cannes è stato presentato un pezzo in anteprima e sarà basato su fatti avvenuti nei primi anni 90, giustamente sempre in area nord, quindi tra Norvegia, insomma, stati freddi. E è proprio il racconto della nascita e l'espansione di questo movimento black metal. Il regista è lo svedese Jonas Åkerlund, se non sbaglio, quindi autore di videoclip già per Madonna, Lady Gaga, Paul McCartney, U2, quindi un nome grosso. In più,
Begoglioni.
Infatti, in più volevo dirvi che due attori sono stati già scritturati e sono Rory Culkin, ovvero il fratello minore di, come si chiamava?
Macaulay
Culkin, quindi Scream 4, Sign, e Caleb Landry Jones, che invece qui Lupus
Schilo, sentito nominare?
X-Men.
Ah, certo, X-Men.
E questo film è basato su un libro, Lords of Chaos, The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground, che in realtà è stato un pochino criticato dagli appassionati del genere, ma magari per noi che non siamo appassionati del genere, che non ci capiamo niente, magari ci piace, che ne sappiamo.
Bisognerebbe sentire i nostri amici della cripta che ne
infatti
dicono.
Chiederemo alla cripta illuminazioni se ne vale la pena o non ne vale la pena. Comunque sicuramente ne vale la pena di parlare di questi temi per avere la scusa giusta per mettere sul piatto qualcosa di questo tipo. Allora, visto che l'ho citato prima, anche loro hanno fatto parte di questo Woken nella storia, sono sicuramente tra quelli che ci piacciono di più, per cui Black Knight dei Deep Purple.
E che si è visto, si è visto. We'll be right back.
Traumfabrik, Klappe die Dritte.
E come sempre, tacciono le luci, si spengono le voci o viceversa, e parte il momento più atteso, cioè l'agenda cittadina, ma non di Laszlo Kovacs, bensì di Hans Delbrück, che vedo carichissimo, molto, vero?
Molto, sì, 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 sì. E poi iniziate subito dal cinema Zenith.
Ti dico subito una cosa.
Avanti, avanti, stronzaccio!
Esatto. Da giovedì 26 il cinema Zenith propone, dopo averlo conteso fino in fondo al postmodernismo, Dio esiste, vive a Bruxelles. L'ha ottenuto e quindi ce lo propone di Iago van Dormel.
Dai, sbrigati, cazzo!
E poi ancora fino al 25, cioè fino a domani, 45 anni, il film che, di cui abbiamo parlato, non abbiamo parlato, ma che ha visto Lupus la settimana scorsa.
Bellissimo,
ci ha detto,
bellissimo.
Molto bello, molto se bello, avete tempo, siete ancora in tempo appunto per andarvelo a vedere.
Forza faccia di culo!
Benissimo. Passiamo al postmodernissimo che come al solito ha una proposta...
Un po' da fichetta, da figlio di papà, no?
Partendo da Belle Perduta di Pietro Marcello, di cui abbiamo ampiamente parlato, in particolare domenica 29 allo spettacolo delle 21.30, il nostro buon Marcello, Pietro che dir si voglia, sarà ospite e incontrerà appunto il pubblico del postmodernissimo.
Grande
quindi,
evento, grande evento.
Grande evento, intervenite. Fino a mercoledì ancora, testa alta, il film di Manuel Berco, di cui ci ha parlato bene, molto bene il nostro HD.
E che è piaciuto quindi... moltissimo anche al professore, se non sbaglio.
Sì, molto, anche al professore. Sì,
vai avanti così, tranquillo, senza agitarti.
Ancora fino al 25, credo che siamo proprio ai botti finali dell'Obster, quindi la...
Ancora?
Cioè, ancora dell'Obster. Se ci fosse la
regge.
Per la settima settimana consecutiva. Ok.
Certo
e
che
fino
fra,
al 25 anche il doppio film Abacuccas più Stonewall del duo Ferri Scarponi. Dal 25 invece parte il film di animazione della Disney Pixar che io non posso pronunciare per difficoltà.
No, pronuncialo
il
perché
di pronuncialo, R
di Roma,
vediamo
L se hai coraggio.
Di Livorno o di Otranto?
Dillo.
Arlo.
Il delinquentello a coraggio.
Va bene.
E poi abbiamo sempre dal 26 La felicità è un sistema complesso, il film di Zanasi che in questo momento è a Torino Film Festival, ma una copia arriverà anche al postmodernismo.
Ti sembri molto sicuro? Molto, hai controllato?
Molto.
Cioè
e
proprio
poi
adesso,
torniamo...
in questo momento
esatto,
preciso.
Sta partendo ora. E poi torniamo in Islanda dopo il bel Rams della settimana scorsa, abbiamo Storia di Cavalli di Uomini, un film
che è sempre dicono, islandese, sempre film, di bestie, no?
Sempre di bestie, sempre con questi titoli, non so se è il titolo originale questo, ma sempre la commissione tra uomo e animale, come nell'altro caso, nel caso di Rams.
Ce l'hai gli animali?
Gli animali, ah nel senso,
vabbè.
Gli animali schifosi, certo, come no.
Metti come sono gli animali? Scusa, facci sapere.
Beh, diciamo che sono
tutti gli animali che fanno più schifo.
Ok.
Benissimo. Evento unico, lunedì 30 novembre alle 21.30, dicevamo il mago Orson Welles del documentarista
Dai,
Chuck Warman, che racconta lo straordinario talento del regista e la sua carriera da star di Hollywood, sorprendente regista, appunto a... personaggio sgradito al grande circuito e insomma filmmaker indipendente. Passiamo al Sant'Angelo che ci offre...
ce lo vediamo sto documentario.
Beh, io lo vedrò, non so voi.
Io sono curioso, poi questi gli eventi...
Per esempio Cesarino non lo vedrà perché sarà...
Fuori.
Dove? Dicelo.
Andrò via.
Ma dici dove?
Sì, a Thailandia.
Complimenti.
Questi cavano a pescassero, voglio dire.
In un momento come questo, con l'Europa in subbuio, tu te ne vai in Thailandia.
Ma una domanda, Fabio.
Bravo.
Vai per il paesaggio o per...
La fregna.
No, moglie e figlio a seguito,
okay,
quindi
a posto.
Mi raccomando, facciamo un giro largo. Passiamo per l'Islanda.
Prima di parlare del Sant'Angelo, c'è forse il nostro...
No, volevo ricordare che in questa settimana ad Assisi c'è Primo Piano sull'autore dedicato interamente a Liliana Cavani, che è una grandissima regista italiana, indimenticata e indimenticabile, e che in questi giorni al Metastasi appunto ad Assisi danno tutti i suoi film. Lei incontrerà il pubblico, ci sarà giovedì pomeriggio un incontro all'Università per Stranieri con la regista e sabato mattina ci sarà un convegno su dove va a parare il cinema, dai film indipendenti a Netflix, a cui parteciperò anch'io, e poi nel pomeriggio grande festeggiamento e grande conferenza in onore appunto della Liliana Cavani.
Ci si potrebbe fare un pensiero sopra.
E noi riprendiamo dopo questo bellissimo inserto
soprattutto sul tema Netflix è interessante. Molto, dal cinema a Netflix.
Quando Smith alza il dito, ragazzi.
Sveglia!
È un importante highlight.
Inizierò il mio intervento con sveglia.
Detto prego, così, prego, prego.
Al Sant'Angelo, dicevamo, Vernissage, la serie di documentari dedicati all'arte occidentale con Teatro alla Scala e il Tempio delle Meraviglie. Se ne dice un gran bene, anche se il regista è quel Luca Lucini che ha fatto capolavori tipo Amore, bugie, calcetto e roba del genere. E poi abbiamo sempre al Sant'Angelo, dobbiamo parlare, una sorta di Carnage e Chi ha paura di Virginia Woolf in salsa barese, visto che il regista è il buon
pietante Rubini, giusto? Bravo,
Sergio Rubini. Bravissimo.
L'evento
che
invece
c'entra, per... film che sicuramente diverte.
Ah, sicuramente. Per l'evento per diritti estorti, commercio di quei diritti, 40% dei mani libere del destino. Venerdì 27 novembre 2015.
Vergognoni.
Al Méliès. Va bene, come
benissimo.
Detto. Ok. Abbiamo ancora fino a domani Iqbal, Bambini senza paura, animazione impegnata, quindi...
quello invece sembrava interessante, non l'ha visto nessuno di noi, ma insomma,
e anche gli ultimi saranno ultimi, la commedia drammatica di Massimiliano Bruno alias se sti cazzi,
se ne dice un gran bene,
se ne dice un gran, ma chi, sulla sorella,
se ne dice,
io posso dire una cosa, dalla voce per resto, dalla voce dello stesso Massimiliano Bruno,
e sti cazzi
per l'appunto. E invece Cinema Méliès offre giovedì 26 novembre.
Stavolta hai detto male.
Méliès, scusate, per visione del reale, viaggio
è un altro, perché
vogliamo vedere.
Ci sono due sale.
Sugar Blues, di cui abbiamo parlato domenica scorsa con Casodi.
Ah, certo, certo. Era quello che parlava, ricordami.
Zucchero. Parlava, esatto.
Ah,
esatto,
sì, quello.
È il zucchero, Sergio, esatto, lo senti?
Esatto, ok, esatto, esatto.
E incredibilmente, dal 26 al 2, per chi non l'avesse visto, prosegue 45 anni che si sposta dal Cinema Zenith e.
Lo ripigliano, meglio anch'io. Anch'io.
È stata drammatica.
No, perché c'è il finale di altre volte. C'è il finale dei multisala. C'è il finale dei multisala.
C'è il finale dei multisala.
Ma si riprende su multisala. Lui
scoppiettante.
Attenzione, senti.
È mesto.
Loro chi col punto interrogativo? Commedia e non solo.
Anzi, scusa.
Frizzantina la facciamo?
Sì. Con il nostro Giallini, Edoardo Leo, l'unico grande comico italiano attuale. Poi abbiamo ancora Spectre, Mr. Holmes, che non consigliamo tantissimo, e Hunger Games, che consigliamo, però dovete vedervelo tutto, non solo la quarta puntata.
Il problema di Mr. Holmes è che c'è troppa trama.
Troppa trama. Ti posso dire, sì. È finito?
Penso di sì.
Ma hai rotto la fodera del cazzo!
Benissimo.
No, scherzi a parte.
Troppo frizzante.
Che scherzi.
Quella la tengo solo per l'altro. Quella la
deve rompere ogni volta.
Va bene, comunque, appianate le vostre divergenze fuori onda, lavate i vostri panni sporchi in famiglia, noi siamo lunghi come al solito e quindi vi ricordo, dopo aver ringraziato tutti per la presenza, ma siete troppi, non vi nominerò, che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lucas Jonner, poi Simone Smitter, Director e Hans Delbruck. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica Martuda Kier. Grazie agli ospiti, tutti quelli che sono qui, non li nomino, ma sono tanti, e ovviamente al professore. Tenete duro, è ancora martedì, noi andiamo nella capitale a far crollare dittature vecchie e nuove per poi tornare nell'anonimato. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a letto, ma soprattutto
andate tutti al cinema!
Vederti in rallenti quando scendi dal treno.